antica, l'ultima secondo questa catalogazione, la donna di una parabola, la donna sposa dei sette mariti, che questo è un caso fittizio che per giunta non proviene dalla bocca di Gesù. Gesù deve rispondere. Questa pericope si capisce profondamente se consideriamo il posto che essa occupa. Siamo nell'ultimo punto, nell'ultima tappa del viaggio di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, quello che ha avuto inizio con la pausa nella casa di Marta e Maria. Ora si conclude questo ingresso, questo viaggio, con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. Gesù, il Re Messia, viene acclamato dalla folla, entra in città e in qualche modo l'Evangelista tiene a sottolineare che appena entra si reca al Tempio. Capitolo 19, versetto 41 seguenti. Fu vicino alla città, pianse, e poi entrato nel Tempio, quindi il Re Messia, acclamato dalla folla, prende possesso di questa residenza, il Tempio, luogo della casa del Padre. Una lunga sezione al capitolo 19, da 28 a 40. Quando gli dicono, quando purifica il Tempio, cita la frase di Isaia 56, la mia casa sarà casa di preghiera. Luca sembra volerci dire che è nel Tempio che Gesù è a casa sua. Il Tempio, che è lo scenario geografico che San Luca adopera per esordire nella sua grande opera, presentando Zaccaria al Tempio. Di nuovo, quando aprirà il testo degli Atti degli Apostoli, gli Apostoli frequenteranno il Tempio. Dunque, Gesù ora approda a Gerusalemme. Siamo nel preludio della sua passione. E Gesù tutta la sua attività in questi ultimi giorni la svolge in quel posto. Egli insegna. Anzitutto purifica, 19:45-46, purifica il Tempio, con il gesto che sappiamo. Quindi Gesù, come Re Messia, agisce anche da profeta, purificando l'edificio sacro, è come se lo rendesse idoneo per accogliere il suo insegnamento. È come se nella purificazione del Tempio ci fosse anche questa sfumatura di iniziazione della prima comunità cristiana. Il vero Tempio purificato sono i suoi discepoli che ascoltano il suo insegnamento. Il luogo della residenza del Padre è la comunità dei discepoli di Gesù che si raccoglie attorno alla sua parola. Questo è reso evidente dal prosieguo della narrazione. Dopo la purificazione del Tempio, Gesù, negli ultimi giorni della sua vita terrena, si dedica totalmente ad insegnare. Non ci sono più miracoli. Troviamo un desiderio cocente di ammaestrare il popolo, condurlo a capire la volontà del Padre. È come se Gesù stesse sfruttando gli ultimi momenti sulla terra per tratteggiare la necessità di una profonda accettazione del progetto di salvezza del Padre suo. Ora, questo insegnamento, questa urgenza, crea trova due uditori, due tipi di gente che lo ascolta. Da una parte il popolo fedele che lo segue e dall'altra le autorità che si sentono messe in discussione. Da una parte la folla e dall'altra parte i capi. Entrambi i gruppi ascoltano, ma con conseguenze differenti. E qui abbiamo i dialoghi che caratterizzano questa ultima sezione del Vangelo di Luca, con le controversie. Troviamo l'uditorio ampio che ascolta, Gesù che risponde, ha delle insinuazioni, provocazioni, quesiti, insidie, che alcune delegazioni delle autorità gli prospettano. La prima questione, 21:8. Riguarda l'autorità che viene richiesta a Gesù. Con quale autorità fai questo? Come ti sei permesso di purificare il Tempio? Chi ti credi di essere? Donde proviene questa tua autorevolezza? La prima questione è sollevata dai sacerdoti, i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani. Cominciano a prospettarsi gli attori della passione di Gesù, gli attori giuridici, umani. La seconda questione la troviamo in 20:20-26. Si misero a spiarlo e mandarono informatori che si fingessero persone giuste per coglierlo in fallo nel parlare e poi consegnarlo all'autorità e al potere del governatore. Costoro lo interrogarono. Siamo alla seconda grande disputa, il tributo a Cesare. È lecito o no che noi paghiamo la tassa a Cesare? Qui abbiamo delle spie. Lo stesso punto è raccontato in Matteo 22:15-22. Matteo 22:15-22 e anche in Marco 12:13-17. Matteo e Marco ci informano che queste spie erano state spedite dai farisei e dagli erodiani, due gruppi politici con sfumature religiose che si odiavano a vicenda con grande simpatia, ma per accusare Gesù fanno amicizia. E questo è il capo di accusa che verrà sfruttato davanti al governatore, perché non trovando alcuna accusa giuridica valevole, giovevole, dissero: quest'uomo sopprime il popolo per non pagare il tributo a Cesare. Ecco qui il precedente. Terza controversia, quindi la prima sull'autorità di Gesù, la seconda sul tributo a Cesare, la terza è quella nostra, i versetti da 27 a 40, un problema teologico che è prospettato dai sadducei, quindi i sacerdoti e gli scribi, i farisei e gli erodiani, il terzo gruppo, i sadducei. Dopo questo intervento, Gesù dirà i discorsi di tipo escatologico e poi comincerà al versetto 22 il racconto della passione. Allora, i sadducei, come sappiamo, sono aderenti, sono appartenenti in gran parte alle famiglie di classe sacerdotale, ricchi. si chiamano Sadducei perché si richiamano a Sadoc, che nei libri storici dell'Antico Testamento viene riconosciuto come sacerdote legittimo al tempo di Davide e di Salomone, l'iniziatore delle famiglie sacerdotali con la costruzione del Tempio. Erano una sorta di aristocrazia che gestiva il culto e i servizi del Tempio e presiedeva il Sinedrio. Era, diciamo, la commissione legislativa che esercitava la giustizia in Gerusalemme. Quindi gente di alto rango e con potere elevato, benché assoggettato ai romani. Dal punto di vista della dottrina erano, diciamo, di tipo conservatore i Sadducei. Riconoscevano come autoritativa solo la Torah di Mosè e rifiutavano le interpretazioni, le attualizzazioni e ogni novità apportata dalle leggi orali. Per questo era risaputo che non credevano alla risurrezione dei morti e neppure alla dottrina circa la retribuzione finale e neppure agli angeli. Insomma, concentravano tutta la loro autorità e attività intorno al Tempio e alla politica. Scomparvero i Sadducei con la distruzione del Tempio nel 70 d.C. Però nella montagna di Gesù ebbero un ruolo determinante. Nel nostro testo sono protagonisti della controversia. È una questione teorica, di tipo teologico. Si avvicinarono alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda. Quindi è una questione di tipo teorico, di dottrine. Però serve per mettere in ridicolo Gesù. Vogliono mostrarne l'inattendibilità. È un maestro dall'insegnamento inattendibile, inaffidabile. Siccome l'autorevolezza di Gesù andava crescendo ed egli la manifestava come energia, basti vedere la purificazione del Tempio, questi mettono le mani avanti. Non prendiamolo di colpo, di fronte, non affrontiamolo direttamente, sgretoliamone l'autorevolezza di cui gode verso il popolo mettendogli delle insidie, così lo facciamo vedere. Gli esegeti propendono per la storicità di questa controversia. Allora, questa è l'unica volta in cui San Luca parla di Sadducei. Compare qualche allusione in testi precedenti. E Luca è costretto al versetto 27 a dire: questi sono quelli che non credono alla risurrezione. Dato che sta scrivendo per dei cristiani che vengono dal paganesimo, deve dire chi erano questi Sadducei per la prima comunità cristiana. La questione della risurrezione, dobbiamo entrare in questa mentalità. Perché gli pongono questo tale quesito? Allora era un tema di attualità, era una dottrina recente, diciamo recente, la fede, cioè in una risurrezione personale, benché fosse già allusa nei testi classici dell'Antico Testamento delle scritture ebraiche, si impose via via come dottrina a partire dal secondo secolo a.C., certamente ricevendo un grande impulso grazie alla messa per iscritto dei testi di Daniele e dei libri dei Maccabei. Ora, in Daniele questa dottrina è allusa e non è evidente, e Daniele appartiene al canone dei libri delle scritture ebraiche. Invece i libri dei Maccabei, come sappiamo, non sono riconosciuti come sacri ispirati dagli ebrei, appartengono al canone cristiano cattolico. Neppure i protestanti accettano i Maccabei come libri ispirati, li pubblicano nelle loro Bibbie in appendice, ma non sono sacri. Però non entriamo in questi elementi. La dottrina della risurrezione si impose nel giudaismo certamente a partire dal secondo secolo avanti Cristo, grazie anche a questi libri sacri che poi per i cristiani divennero autoritativi, ma che furono espunti dal cambio ebraico. Molta gente del popolo seguiva questa dottrina, per esempio i farisei, ma era legata da altri e suscitava grandi discussioni. Pensate a Paolo negli Atti degli Apostoli, quando si trova davanti al governatore romano e a una flotta di giudei che vogliono accusarlo, trova questo espediente e dice: scusate, io sono qui condannato perché credo alla risurrezione. E se state no, un putiferio. E così ebbe la contezza di far scontrare tra di loro i giudei. Lo stavano accusando e a causa della risurrezione si accapigliarono tra di loro. E il governatore disse: basta, prendete questo Paolo, toglietelo. E da lì si innescò la procedura che lo portò a appellarsi all'imperatore. Erano dottrine molto esplosive. Allora, nel versetto 27, leggiamo che si avvicinarono alcuni sadducei. Qui il testo ci offre due parole che ritorneranno anche nella conclusione, ai versetti 39 e 40. Però sono due parole che per ora cogliamo come chiavi per capire il testo. Dicono, i sadducei dicono, questa è la prima parola, e interrogano, posano questa domanda. Quindi dire e interrogare. Parlano e pongono un quesito. Gesù è colui che viene interpellato e deve difendersi. Vedremo alla fine come si capovolgeranno queste due parole. Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. Come sappiamo, i sadducei qui si riferiscono alla cosiddetta legge del cognato, del leviato, Deuteronomio 25:5. Quindi stanno citando un testo della massima ufficialità. Siccome Mosè per tutti è il massimo rivelatore della legge di Dio, le sue prescrizioni sono valide eternamente. La legge del leviato che qui essi richiamano, inoltre, garantiva la continuità della stirpe, la salvaguardia dallo smembramento del piano. Se moriva un uomo senza figli, il cognato doveva prendersi la moglie, la cognata, rimasta vedova senza figli. Così i beni del marito non andavano alla donna, non rimanevano dispersi, ritornavano alla famiglia. E la donna, rimasta vedova senza figli, non rimaneva alla mercé di tutti, ricadendo nell'attività di cui abbiamo parlato in questi giorni, ma veniva assunta dal cognato. Quindi era una maniera di proteggere pure le donne vedove che senza figli si trovavano nelle situazioni più sventurate socialmente. La donna dipendeva dal marito. Casi come questi si ritrovano per esempio in Genesi 38:6-26. O tutto il libro di Ruth è imbastito su questa legge dell'eliminato, o il libro di Tobia. Il parente più vicino prende la moglie che è la sua parente. Allora, l'appello a Mosè ha anche un altro significato nel nostro testo. I sadducei qui alludono al fatto che se Mosè offre una simile prescrizione che prevede che una donna possa essere moglie di più mariti, se ne muore uno, si sposa con un altro. Se questo l'ha previsto Mosè, significa che non c'è risurrezione. Perché la questione su chi sarà il marito nell'aldilà non cambia che gli uomini siano 2 o 7. Il punto è questo, che qui siano 2 o 7 rimaniti, nell'aldilà funziona o non funziona? Qui funziona. Se ci fosse la risurrezione nell'altro mondo, in che modo si coniugherebbe la risurrezione con la legge di Mosè? La legge di Mosè sarebbe in qualche modo confusa, sarebbe minimizzata dall'idea, dalla dottrina della risurrezione. Non si può mettere in discussione la legge di Mosè. Se Mosè prevede che la donna possa essere moglie di più mariti, dato che ne muore uno dopo l'altro, allora vuol dire che non c'è la risurrezione, perché questa cosa che dovrebbe fare nell'altro mondo. Quindi è Mosè con la sua autorità che manifesta che non ci sono queste idiozie che andate diffondendo e di cui tu sei uno dei paladini. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, poi il terzo, e così tutti e 7. E morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo, anche la donna morì. Meno male che finalmente stavano morì. Versetti 29-32. Adesso salve le debite proporzioni, con rispetto immenso alla parola del Signore e alle nostre problematiche, sembrano questi discorsi fittizi che si fanno ora per concedere la comunione ai divorziati e ai sposati. Tutti i casi del mondo stanno per essere sottilati, casistiche immense, e se vuol dire uno che forse prima, poi dopo, ma ci colpava l'altro, ma lui di qua, l'altro, casi enormi che sembrano veramente, ci sono per carità di Dio, situazioni molto difficili, ma la maniera con cui adesso stiamo salendo su tutti gli specchi, in qualche modo rispecchia, scusate il gioco di parole, ciò che venne posto da Gesù. C'era un caso di una, 7 fratelli, 7 mariti, questi muoiono, l'altro resta, finalmente muore la donna. Che fa Gesù? Si lascia imbrogliare, comincia a salire sugli specchi a destra e a sinistra per dimostrare, no, vediamo come fa. I carissimi sadducei tirano in ballo un esempio estremo di 7 mariti. Perché 7? Perché è sottile, è irridente, non poteva mai capitare anche a livello cronologico una cosa del genere. Vogliono attaccare Gesù, i farisei e tutta la popolazione che crede in questa risurrezione, nella retribuzione finale, e soprattutto vogliono dire, vedete, non c'è una giustizia di Dio dopo la morte. Perché l'unica giustizia di Dio la amministriamo noi, che siamo i sadducei, che facciamo le leggi e siamo il sinedrio. Quindi gli unici legislatori delegati da Dio su questa terra siamo noi, quindi è inutile che pensiate che nell'altro mondo, chiuso, in qualche modo stanno portando acqua al loro mulino. Poi i 7 mariti, sono 7, perché non 8, 10 o 5 per esempio? 5 sarebbero stati un po' più credibili. Sono 7 perché il riferimento è ai 7 fratelli del libro dei Maccabei. Siccome questi libri sono libri sacri, ma erano irrisi da una certa fetta delle autorità della popolazione, allora in qualche modo qui vengono citati quei 7 fratelli. Ricordate, i 7 fratelli, pur di non trasgredire la legge di Mosè, si lasciano uccidere. 2 Maccabei 7, dal versetto 9 seguenti. Perché si lasciano uccidere? Perché credono nella risurrezione dei morti. La sofferenza dell'innocente induce l'autore sacro a credere nella retribuzione finale. Allora, scegliendo questa allusione non tanto indiretta, i sadducei stanno ironizzando sull'idea della giustizia divina dopo la morte, sulla dottrina della risurrezione, e cercano di attaccare pure Gesù. Così, se risponde a favore della risurrezione, loro dicono, vedete, sta distruggendo l'autorità di Mosè e crede a questi libertoli. Se dice no, non c'è la risurrezione, si allontana da tutta la fetta di popolo che lo sta seguendo, perché tutti ci credevano in qualche modo. E allora che deve fare il Signore? È sempre preso con l'acqua al collo. Questa donna, nella risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuto in moglie. Versetto 33. La domanda conclusiva è logica, può apparire logica. Di chi sarà moglie? Ma in realtà si basa questa domanda su un malinteso di fondo. Questo malinteso è segnalato dal numero di volte in cui ricorre la parola morire sulla bocca dei Sadducei, in pochi versetti, 4 volte. Morirono, morì, morirono, da ultimo morì pure la donna. Secondo i Sadducei, il punto capitale è la morte. Alla luce di questa centralità e ineluttabilità della morte, la risurrezione loro la vedono come una fotocopia, una copia, un prolungamento un po' più aggiustato della vita terrena. Allora, se è un prolungamento aggiustato, una situazione un po' migliorata della vita terrena, questa è inconcepibile con la situazione di questa donna che è andata a moglie 7 mariti. Una simile concezione si scontra con la cruda realtà del disfacimento della morte. Per loro la risurrezione è una ripresa della vita, una rianimazione che migliora un po' le situazioni di questa terra, un po' come crediamo noi cristiani, che non ci crediamo più alla risurrezione. Forse Gesù risponde, versetto 34, e subito fa notare, vedete, non dice sì, no, sarà moglie del primo, oppure dell'ultimo, forse del terzo, o sarà moglie di chi aveva più soldi, no, Gesù non risponde di chi sarà moglie. Versetto 34, prima di tutto dice, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono moglie né marito. Gesù sta dicendo che prendere moglie e marito, il matrimonio, serve su questa terra per provvedere alla procreazione. Perché? Perché la specie umana produce dei figli che non sono eterni. Si prende moglie e si prende marito e poi si muore. Invece, quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo non possono più morire. Questa è la risposta. Loro usano per 4 volte il verbo morire. Gesù dice non possono più morire. Vivono in Dio, sono figli di Dio, versetto 36, sono uguali agli angeli. Gli angeli sono chiamati nell'Antico Testamento figli di Dio. In qualche modo qui, se volete, abbiamo un richiamo anche a Romani 1:4. Rispondendo quindi dal versetto 34 in poi, con sicurezza e autorità, Gesù prende le mosse dalla distinzione tra la vita di questo mondo e la vita del mondo futuro. I figli di questo mondo, ma quelli che sono indicati degni della vita futura, c'è questo mondo e c'è la vita futura. Il primo passo per il Signore consiste nel confutare la lettura materiale tipica dei suoi avversari. Gesù sta proponendo un cambiamento di prospettiva. Per questo Luca utilizza un tipico modo ebraico di strutturare il pensiero. Propone questo mondo e quel mondo, il secolo presente e il secolo futuro. È una maniera tipica del linguaggio ebraico per indicare due diverse condizioni di vita. Questa è la prima risposta di Gesù. Separazione, eliminazione di una visione materiale della vita dopo la morte con una ripresa dello stato precedente migliorato. E Gesù dice, in questo mondo, in questo secolo qui, il matrimonio necessario perché l'uomo è mortale, per assicurare la sopravvivenza dell'umanità. Prendono moglie e prendono marito. Nella vita futura le condizioni di esistenza sono completamente diverse. Non si tratta più di prendere moglie o di prendere marito, ma si tratta di essere figli di Dio, cioè di una vita vissuta davanti a Dio. Versetto 36 finale: sono figli di Dio, non possono più morire. Il punto di riferimento in questo secolo è prendere moglie e marito in ordine alla procreazione. Nell'altro secolo si tratta di vivere in Dio, essere figli di Dio, non più genitori, marito e moglie, lo sposi. Quindi i risorti non hanno più bisogno della procreazione. Noi dobbiamo entrare nella mente dei contemporanei di Gesù, per i quali per la prima volta risuonò il fenomeno di risurrezione, questi termini delle nuove cose sono chiare, dovrebbero esserlo. Rispondendo in questo modo, separando due condizioni di vita, due situazioni diverse, Gesù non propone una svalutazione del matrimonio e delle dimensioni della vita ad esso connesse. Non sta dicendo non sposatevi, rimanete celibi, vedete che non vale affatto prendere moglie, come facevano alcuni gruppi del suo tempo, quelli che vivevano per esempio a Cumran, gli esseni, i terapeuti e così via. Gesù non sta svalutando il matrimonio, lo sta inquadrando. Però mette in evidenza la novità radicale della risurrezione. L'amore tra un uomo e una donna è senz'altro un dono di Dio, una realtà meravigliosa, e soprattutto trasmettere la vita ai figli è straordinario. Ma, dice Gesù, non è questo che definisce alla radice l'essere dell'identità umana. Non è l'amore dell'uomo o della donna che è costitutivo della nostra identità più profonda. La definizione ultima e inestinguibile, incancellabile dell'uomo e della donna è al versetto 36, che sono figli di Dio, non saranno, sono figli di Dio. Ci siamo? Come nell'elogio di ieri, beato il ventre che ti ha nutrito, il seno da cui hai preso il latte. Gesù corregge e dice: il vero elogio della donna non è, come dite voi, solo nella procreazione, per cui chi non procrea, la donna che non è mamma, che per giunta non ha generato un bambino maschio ed è arrivato a farlo crescere alla mia età, è una sventurata. La vera identità di una donna, bellissima per quanto sia la procreazione, è ascoltare la parola, essere in sintonia con Dio, entrare nella modulazione della parola del Signore, che riguarda le donne e gli uomini. E così sta affermando Gesù, sta tirando il versante materiale sotto un versante soprannaturale. La definizione ultima dell'uomo, ivi compresi i mariti e le mogli, è essere figli di Dio. Versetto 36, Gesù dice: infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli, e essendo figli della risurrezione sono figli di Dio. Questo secondo passaggio approfondisce radicalmente la prospettiva. Il motivo della provvisorietà del procreare. Perché il procreare è provvisorio? Questo motivo è dato dalla figliolanza di Dio, che rende gli uomini uguali agli angeli. Vivono per Dio, sono immortali. Quindi, secondo la parola di Gesù, il passaggio attraverso la risurrezione non è un cammino per una nuova vita, ma è una trasfigurazione completa della vita dell'uomo e della donna. Non dice c'è la risurrezione, non c'è la risurrezione. Sarà la donna del primo, sarà la donna dell'ultimo. Gesù non risponde su questo livello. Tira un altro livello, dà per assodato la risurrezione, ma la illumina del suo significato supremo. La risurrezione non è una rianimazione, una continuità di una vita, ma è la trasfigurazione, una vita nuova. È una vita in pienezza. Infatti, sono figli di Dio, che vuol dire sono in una vita nuova e nella quale tutta la loro fiducia è Dio. L'unico vero vivente è Lui. Vivranno figli di Dio. Per questo non possono più morire, perché sono suoi. Se si nega la risurrezione, indirettamente sta affermando Gesù, si nega il fatto che ogni uomo e ogni donna siano figli di Dio. Se non c'è risurrezione, Dio non ha figli. Dio non è il Dio della vita. Negare la risurrezione significa negare Dio. Ecco, qui emerge la forza della risposta di Gesù. Gesù stabilisce la contrapposizione tra i figli di questo mondo, che ripongono le loro fiducia nelle cose materiali, e i figli di Dio che si affidano a Lui, sono suoi. Per questo essere figli di Dio, il versetto 36, viene anche interpretato essere figli per Dio, vivere per Lui. La nuova condizione della risurrezione è un riorientamento della vita. Qui l'orientamento della vita è per natura stabilire la continuità della specie. C'è una natura, non siamo eterni sulla terra. La risurrezione riorienta l'identità specifica della persona e la incastona in Dio, vivere per Dio. E così Gesù conclude al versetto 37 e 38, citando il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e prima menziona direttamente Mosè. Loro avevano esordito con Mosè la massima autorità. Gesù risponde citando la massima autorità, così non può essere bersagliato, anzi manifesta che egli sta portando a compimento la Torah di Mosè, secondo un significato finora inaudito. Egli con autorità coglie ciò che Mosè ha detto e lo estremizza, facendolo vedere come scaturì dalla mente di Dio. Sta compiendo un'operazione che nel Vangelo di Matteo troviamo al Vangelo, al capitolo 5 seguenti. Ricordate dove Gesù dice: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Il Signore non pretende di contrapporre una legge a un'altra. Finora avete fatto così, ora fate così. Così ci sono gli ebrei, poi ci sono i cristiani. No, Gesù coglie dalla legge di Mosè e la porta, la salva, la estrapola dalla interpretazione riduzionista, minimalista dell'uomo e la incastona come uscì alla sorgente. Fu detto di non uccidere, non soltanto per evitare di usare la pistola. Il non uccidere comporta, secondo la legge di Dio, questo è il compimento della pienezza, che l'uomo viva nella fraternità, nell'amore vicendevole, che esclude pure di dire al fratello pazzo, stupido. Avete inteso che la moglie può essere ripudiata? Io vi dico, chi l'avrà mandata solo nel suo cuore ha fatto adulterio con lei dentro. Ecco in che modo Gesù riporta la legge alla freschezza dell'origine, la interpreta da Dio, non da rabbino. E così sta compiendo qui. Cita Mosè. Dopo aver confutato la premessa dei Sadducei, porta una motivazione positiva. Prima ha detto non prenderò più né moglie né marito, non posso più morire. Spiegazione al negativo, ora al positivo. Che i morti risuscitano, letteralmente è che i morti siano risuscitati. Il verbo è, in questo versetto, versetto 37, è un passivo. Tecnicamente è un passivo divino. Cioè la risurrezione è sempre un'azione compiuta da Dio che l'uomo riceve. E Gesù sottolinea che questo avvenga, si capisce, da come Dio si autodetermina nei confronti dei patriarchi, i quali, sebbene morti, vivono in Lui. Versetto 38, Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui, vivono in Lui. Citando tre volte Dio, più una, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio. Gesù non usa il tetragramma sacro, usa il legame del nome di Dio con la vita trasmessa. Abramo, Isacco e Giacobbe. Sono i nomi di quelli che hanno ricevuto la vita da Dio, di generazione in generazione. La vita sulla terra è data, ma può essere perduta, siccome viene comunicata già sulla terra manifesta di essere un dono traboccante. Ma il vero dono della vita non è esclusivamente nella procreazione, ma è dato in questo vivere per Lui, per Dio. Gesù sta alzando completamente il tiro. Mi sono donato ai fratelli, non posso morire per sempre. La vita dei figli di Dio si perde, secondo questa nuova legge, logica, si perde solo quando non si trasmette. In questa nuova logica di Gesù, la vita diventa immortale nella logica del darsi, del dono di sé. Indirettamente San Luca usa qui la terminologia del discepolo. L'esistenza del credente è un'esistenza per Dio, in Dio. Lo dirà Romani 16:9. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece per il fatto che egli vive, stiamo parlando di Gesù, per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. È la stessa prospettiva lucana e paolina, rispondendo ai sadducei. Gesù sta riecheggiando le parole dell'Apostolo, il quale afferma che già la risurrezione è attiva in questa vita, quando oltre alla procreazione e più che la procreazione è una vita incastonata nella logica del darsi, darsi per Dio. E così alla fine viene segnalato, dissero allora alcuni scribi, maestro, hai parlato bene, e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. La pericope cominciava con il verbo dire e interrogare. Ora si chiude di nuovo con il verbo dire e interrogare, anzi non interrogare. Prima parlavano di sudditi sadducei, ora di Gesù è detto hai detto bene, bene dixisti, hai parlato bene. La vera parola autoritativa che chiude ogni cosa, l'ultima parola la dice Dio e nessuno osa interrogarlo. È riconosciuta l'autorità di Gesù, quindi non solo è sciolto il quesito della risurrezione, ma è proclamata proprio dai suoi accusatori l'autorità di Gesù che supera ora pure l'interpretazione di Mosè. Hai parlato bene. Non è un applauso della gente, è un'osservazione compiuta, detta dalle autorità. Allora, prima avevano chiesto qual è il legame tra l'uomo Ora gli chiedono qual è il legame tra l'uomo e la sua discendenza terrena. Politica, tempio, affettività, generazione. Per questi che lo interrogano sono realtà le più importanti di tutti. Per Gesù il tempio, la politica, l'economia, la sessualità, il matrimonio non possono essere l'ultimo orizzonte, né possono restringere la vita entro questi confini. L'uomo si definisce in relazione alla sua dipendenza filiale con il Padre, da cui proviene e a cui tende. L'uomo sussiste non per le relazioni che ha con gli altri, sacrosante per quanto siano, ma in virtù del fatto che egli è figlio di Dio. La preziosità inestinguibile è questa: figlio di Dio. Non è una macchina, non è un uomo di tipo cultuale, non è uno attaccato ai soldi, alla politica o alla sua donna, ma è un figlio di Dio destinato alla vita eterna. Il vero legame è questo legame di fedeltà con il Padre. Chiudiamo con una parola sulla donna. E la donna che c'entra in tutto questo? A differenza delle altre pericoli, ove la fisionomia della donna, reale o fittizia, costituisce la dimensione sostanziale del dramma, nella nostra pericope la donna occupa un posto secondario. Per giunta non appare sulle labbra di Gesù o in relazione a Gesù, ma nelle espressioni dei Sadducei, ai quali poco importa della donna. È un espediente per veicolare il loro esempio, la loro disputa. Eppure, Gesù, nella sua risposta, benché non si soffermi sulla figura femminile, vi accenna indirettamente, quando al versetto 36 allude agli angeli di Dio che non prendono né moglie, donne, né marito. Prendere moglie e marito, in definitiva, è un richiamo alla generazione e alla maternità. In questo, nella maternità, la donna riveste un ruolo indiscutibile. Siccome però nel Regno dei Cieli non avviene più, si tratta di una maternità, di un nuovo ruolo che per la donna appartiene alla dimensione celeste. Per esempio, la donna dei sette mariti, per rimanere nel caso, ora, letto secondo la logica della spiegazione di Gesù, che cosa diventa? È una donna libera da ogni possesso. Non è più schiava. Qual è la grazia che la risurrezione apporta a questa donna? Non è più schiava né dell'uomo, né della famiglia, né dei maschi, né della generazione. Per sopravvivere non deve più piegarsi al matrimonio con più persone, né piangersi tutti e sette questi mariti. Alla luce dell'insegnamento di Gesù, perché in forma indiretta, la donna è la più immediata persona che beneficia della risurrezione angelica. Non ci sono più gradi nella risurrezione. La dimensione umana è sublimata. Per così dire, per rimanere nel caso dei Sadducei, è proprio la donna a essere la prima scagionata. Quindi, in forma indiretta, la parola di Gesù lascia trasparire un nuovo regime, una nuova appartenenza, una nuova maternità che coinvolge non solo la donna, ma tutti. È una maternità che è esempio fulgido di adesione al Regno dei Cieli. È l'appartenenza non più a una sfilza di maschi, ma a colui che non opprime né pretende, ma esalta e libera. Allora, come anime consacrate, come figli di Dio, occorre che ci interroghiamo per sapere, per domandarci se ci sentiamo e viviamo come figli della risurrezione. Di nuovo, se viviamo da schiavi o da liberi. Per esaminare la nostra anima e chiederci cosa significa per me vivere la risurrezione dal momento presente. quale risvolto ha in me il fatto che senza legami con la procreazione fisica io annunzio con la mia vita e la mia consacrazione nella Chiesa l'anticipo del Regno dei Cieli, l'annuncio del tempo futuro in cui Dio sarà tutto in tutti. La mia vita è un anticipo della risurrezione, perché la mia conservazione virginale non è una menomazione della maternità, ma è un richiamo esistenziale di una dimensione che sarà superiore alla maternità fisica, ed è essere figli di Dio. È l'adempimento, la realizzazione della carità senza limiti. Perché quando uno crede per fede, si è in due: io che credo e Dio in cui credo. Quando spero, sono in due: io che sto sperando e Lui che spero di vedere e di ottenere. Ma quando amo, non si è più in due, si è uno solo. Dio fonde l'anima che ama in Lui. La carità raggiunge l'oggetto del proprio desiderio e si trasforma nella persona amata. Questo è l'obiettivo della risurrezione, l'obiettivo della vita consacrata su questa terra: manifestare che la legge suprema è la carità, che rende un tutt'uno.